in tante occasioni abbiamo definito come violenza dei tribunali. L'ennesima sentenza in un processo per stupro a Torino, una sentenza d'appello dove un giudice ha assolto un uomo in base all'abbigliamento della sua vittima, riporta al centro della pubblica attenzione dinamiche processuali in cui la donna che ha deciso di denunciare la violenza subita viene trasformata in imputata, perché viene imposto a lei l'onere di dimostrare l'assenza di consenso, che può essere messa in dubbio in base agli abiti indossati, al contesto, ai bicchieri bevuti, alla qualità della cerniera dei propri jeans, così debole da cedere alla prima pressione. Tra l'altro i jeans non è la prima volta che finiscono al centro di questo tipo di dinamica. Ricordo un'altra sentenza in quale invece si sosteneva che i jeans sono difficili da togliere e quindi ovviamente la vittima se li era tolti spontaneamente. Per capirne un po' di più di questo caso, ma soprattutto delle dinamiche che si sviluppano all'interno dei tribunali in questi processi, siamo collegati con l'avvocato Gianluca Vitale. Ciao Gianluca.
Ciao a tutti e a tutti.
Allora, l'ennesima sentenza che sta suscitando per fortuna un certo scalpore per le motivazioni che sono state riportate dai giornali, io altro non ho visto, ma che paiono decisamente significative.
Sì, diciamo che ogni tanto sembra di fare un salto indietro di una trentina, una quarantina d'anni in processi di questo genere. Devo dire che fortunatamente ci sono anche sentenze anche di Cassazione di segno opposto, cioè il fatto che diciamo che danno un minimo di riconoscimento alla figura della vittima in questo tipo di reati. Resta però il problema che molto spesso invece questo non accade. Sappiamo benissimo che in processi di questo genere il primo tentativo che viene fatto dall'imputato è quello di attaccare, di contrattaccare, di attaccare la vittima, di minare la sua credibilità, di parlare di consenso da parte della vittima nell'avere il rapporto sessuale. È evidente che in reati di questo genere è tutto molto, molto difficile dal punto di vista probatorio, perché è vero che o abbiamo un'evidenza particolare oppure si deve andare per indizi, e si deve andare di credibilità, e molto spesso è assolutamente vero che è la vittima che è credibile, deve essere ritenuta credibile al di là dei tentativi spesso maldestri di sminuirne il valore e la credibilità. In un caso di questo genere devo dire che forse si è passato il segno. Poi non conosco il processo, non conosco gli atti, non conosco le prove, però sembrerebbe che si sia passato il segno, perché dare una giustificazione al cedimento della cerniera dei jeans, che a quel punto diventa sarebbe diventato un macigno come indizio a carico dell'imputato, invece si dà una giustificazione al fatto che avrebbe ceduto perché era di scarsa qualità. Devo dire, non c'entra con questo, ma visto che torno da un'udienza della settimana scorsa, in altri panorami con altri imputati per altri fatti, indizi assolutamente inconsistenti sono sufficienti per condannare le persone a, in questo caso purtroppo, decine di anni probabilmente. Ecco, credo che bisognerebbe recuperare dei ragionamenti, delle battaglie che sono state fatte forse ormai decenni fa proprio sulla violenza sessuale. Siamo riusciti con fatica ad ottenere che sia considerato un reato contro la persona e non contro la morale. Ecco,
se non sbaglio, nel non troppo lontano 96.
Sì, 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 è sufficientemente recente, sono passati ormai qualche decina d'anni, ma per 40 anni e per 50 anni ci siamo tenuti un reato come reato contro la persona dopo la fine del fascismo, cioè contro la morale dopo la fine del fascismo. Evidentemente qualcuno, e anche molti giudici, questo non l'hanno ancora introiettato, e quindi non sono ancora pronti a mettere al centro di un processo di questo genere la vittima del reato, chi lamenta di avere subito una violenza e non invece delle considerazioni che poi spesso diventano delle, delle considerazioni borghesi moralistiche sulla, sull'atteggiamento della donna, sul fatto che aveva bevuto, sul fatto che era vestita in un certo modo.
Sono strumenti utilizzati molto molto frequentemente e che in qualche modo additano la donna sempre nel solito ruolo di quella che provoca, di quella che vorrebbe, di quella che fa finta di non volere, perché c'è anche questa tesi, fa finta di non volere ma in realtà vuole, perché deve, come dire, preservare la propria onorabilità, si sarebbe detto un tempo. Ecco, tutte dinamiche che in questo contesto suonano assurde, ma che poi tornano pesantemente all'interno delle aule di tribunale nelle quali, insomma, al di là di quello che uno può pensare sul fatto di denunciare o meno, non sarebbe una mia pratica, ma insomma una donna che comunque denuncia e non denuncia un furto, perché se tu denunci un furto dici vabbè, mi hanno rubato, mi hanno strappato la borsetta, buona, nessuno pensa che tu debba dimostrare che ti sia stata strappata la borsetta o che ti sia stata sottratta una cosa. Se invece una donna va in tribunale e dice sono stata stuprata, sa benissimo che cosa l'aspetta, sa perfettamente che le chiederanno come era vestita, cosa stava facendo, quanto aveva bevuto, che relazioni avesse con lo stupratore, eccetera eccetera, perché tutta la sua vita potrebbe essere usata contro di lei per dimostrare che sta fingendo. Ecco, viene da chiedersi per quale motivo una dovrebbe cacciarsi, sottoporsi a questa gogna, che è gogna nei tribunali ma è anche gogna mediatica quasi sempre, così, no, senza che ci fosse la forte motivazione di aver subito una violenza intollerabile e dalla quale vorrebbe essere in qualche modo risarcita. Ecco, credo che capovolgendo, come dire, la questione, diventa ancora più tangibile la violenza che viene esercitata dalle donne all'interno dei tribunali. Non è caso che il movimento femminista usi esplicitamente questo termine, violenza dei tribunali, cioè un luogo nel quale la violenza che hai subito si ripresenta e si perpetua e che diventa disincentivo ad altre a sporgere denunce. Questo è abbastanza...
Credo che questo sia uno dei punti fondamentali. Intanto mi veniva in mente, da quello che dicevi, che è come se, se si dovesse dire, beh, però se tu hai lasciato il telefono sul tavolino al bar, è ovvio che l'impulso irrefrenabile di portartelo via scatta nel povero soggetto che passa di lì. Ma questo non è l'atteggiamento che hanno i tribunali di solito in questi reati. Il punto centrale è proprio che sentenze di questo genere rischiano di essere un forte disincentivo, proprio perché rischiano di rimandare indietro la donna che ha subito violenza di qualche decina d'anni in un clima in cui sa bene che il primo aspetto della denuncia che eventualmente lei ritiene di fare è un processo contro di lei. Per anni i processi per violenza sessuale sono stati di fatto dei processi alla donna, paradossalmente. In alcuni casi evidentemente si rischia di tornare a quel punto, ed è assolutamente vero, con un atteggiamento di estrema violenza da parte del tribunale nei confronti della vittima del reato. Violenza che probabilmente la donna che ha subito in questo caso questa violenza nel bar, vicino al bagno di un bar, ha percepito forse come ancora più intollerabile della prima violenza, perché è una violenza istituzionale, una violenza che arriva da quei soggetti a cui tu hai chiesto aiuto, perché fare denuncia significa in qualche modo fidarsi del sistema, se vogliamo, fidarsi dell'autorità giudiziaria, quindi rimettere a loro la gravità di quello che hai subito. Non è qui una questione di credo, non è una questione di come è andato a finire il processo. Per carità, io col mestiere che faccio so bene che il processo può finire bene o male, la prova può essere piena, non può esserci, un indizio può essere sufficiente, un indizio può essere insufficiente. La cosa grave credo che sia, poi ripeto da quello che è uscito sui media, il tono, l'atteggiamento che è stato tenuto, quindi il cercare pervicacemente ad esempio una giustificazione a una cerniera rotta, è un qualcosa che autodefinisce quello che può essere successo in quei frangenti. Ecco, ma utilizzarla al contrario, così come utilizzare la porta socchiusa, l'atteggiamento di accondiscendenza, credo che questo sia il passaggio violento di questa vicenda nei confronti della donna.
Tra l'altro 90 su 100 è una persona che aveva avuto fiducia in questa persona, perché a farsi accompagnare al bagno, specie se hai bevuto un po' da qualcuno che conosci, perché tenga d'occhio la porta, che magari non chiudi bene proprio perché non sai bene se riuscirai ad aprirlo o riaprirlo o meno, è una cosa così comune che la fai nei confronti di qualcuno di cui ti fidi e certo, che invece ti aggredisce e ti ruba la libertà. E questo furto di libertà, questo furto di dignità viene in qualche modo riproposto tel quel da parte dell'istituzione statale attraverso questa sentenza che è stata emessa, per cui tu vieni, come dire, negata due volte, negata da chi ti agisce violenza e negata da chi questa violenza la giustifica. E ancora una volta ritiene che tu abbia consentito con il tuo atteggiamento, come se dire no non fosse più che sufficiente, come se dire no non fosse più che sufficiente. C'è la differenza tra il cellulare lasciato sul tavolino e tra il furto e non il furto, uno se te lo allungo, un altro se me l'hai portato via, ma se io dico che me l'hai portato via, me l'hai portato via, cioè non può essere altrimenti, specie per il costo che una subisce, specie certo, perché non è assolutamente gratis, proprio in virtù di queste dinamiche che una dovrebbe essere ritenuta più credibile, non fosse altro che perché subisce questo tipo di dinamiche violente all'interno dei tribunali. Tra l'altro il tribunale di Torino non è, come dire, nuovo a questo tipo di sentenze. Qualche anno fa ce n'era stata un'altra in cui non era stata riconosciuta una violenza sessuale reiterata da parte di un datore di lavoro superiore nei confronti di una donna, perché lei non aveva gridato, perché lei come dire, aveva subito sotto il ricatto della perdita del posto di lavoro, che è l'equivalente di un coltello o di un pugno dal mio punto di vista. Poi, se non sbaglio, alla fine questa sentenza è stata ribaltata, però al primo giro lui era stato...
Sì, ma c'è una sorta di inversione, il consenso è presunto, si presume sempre il consenso in cose di questo genere. Quindi,
sì, è vero, si parte dal presupposto che hai detto sì e sei tu che devi dimostrare che certo, non è vero. C'è sempre il consenso presunto, esatto, esattamente il contrario di quello che accade, io credo, per qualsiasi tipo di reato, perché insomma se uno dichiara che è stato bastonato in linea di massima si parte dal presupposto che sia stato bastonato, poi per carità verranno presentati referti eccetera, ma nel caso dei processi per stupro, abiti strappati e la parola della vittima non sono sufficienti. Il fatto stesso,
facciamo quotidianamente decine di processi, parlo di processi per lesioni piuttosto che cose di questo genere, in cui è sufficiente normalmente la denuncia. La querela si autoprova sostanzialmente nella gran parte dei casi. Tutto questo, come dicevi tu, nei processi per stupro spesso non funziona, perché vengono chiesti dei riscontri. In questo caso addirittura il riscontro che c'era viene ribaltato, gli viene data una spiegazione abbastanza inconsistente, poi ripeto, non conoscendo gli atti, sono delle considerazioni che possiamo fare a voce alta.
Sì, ma questo capo d'abbigliamento, i jeans in particolare, hanno qualcosa a che fare con l'immaginario di alcuni giudici, perché anni fa ci fu quella celebre, tristemente celebre sentenza per la quale si ritenne che una donna non fosse credibile perché, siccome indossava dei jeans, i jeans non è facile toglierli di dosso, era ovvio che se li era calati spontaneamente. Ecco, in questo caso erano di scarsa qualità e quindi si sono spaccati. Cioè, c'è qualche cosa in tutto questo che almeno ha a che fare con un qualche immaginario che non riesco a individuare, ma che indubbiamente comincia ad avere un ruolo sempre più tragicamente ridicolo all'interno dei tribunali italiani, laddove però poi questa ridicolaggine si trasforma in una sentenza che pesa come un macigno su questa ragazza, perché questo poi è il dato di fatto.
Sì, poi c'è un discorso che ovviamente i tribunali non fanno che riprodurre dei rapporti che esistono nella società, quindi rapporti patriarcali, e il modello macista, maschilista ovviamente si riproduce anche all'interno dei tribunali. Non dovrebbe essere così, ma sappiamo tutti che è così.
Sì, che le leggi siano la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza all'interno di una determinata società, sono convinta che sia vero. In questo caso, più che le leggi, sono esplicitamente il modo in cui queste vengono interpretate.
Sì, certo.
E quindi decisamente qualcosa che va in direzione opposta a quella che è la ritualizzazione del momento, che sarebbe di tutela, almeno in teoria, a partire dal 1996, quindi mi sembra un dato decisamente inquietante. Come, non so, ti chiedo se hai qualche cosa che ritieni importante in questa prospettiva aggiungere. So che c'è anche una proposta di legge, che però, siccome le proposte di legge non mi appassionano, vorrebbe modificare ulteriormente la modalità con la quale viene definito il reato di stupro per impedire questo tipo di dinamiche, però non ne so molto, non so se lo sai tu.
No, onestamente no, anche perché i dibattiti di solito sono talmente tanti che è difficile riuscire a farci dietro, e quello che poi arriva in porto è abbastanza residuale in casi di questo genere. Il problema, secondo me, però, in questo caso non sta nella norma, nella legge, ma sta proprio nell'approccio, nell'interpretazione. Abbiamo già diverse sentenze che confermano che il consenso deve essere provato, che il consenso deve permanere per tutto l'atto, per cui finalmente è stata anche sancito da diverse sentenze anche della Cassazione, che la donna può in qualunque momento dire no, e nel momento in cui dice no, da lì in poi diventa violenza sessuale. Il problema è culturale, nel senso di far comprendere ai giudici che queste sono le regole e che in questo modo devono essere applicate. La libertà, il libero convincimento del giudice molto spesso però porta in direzioni assolutamente divergenti, ma ripeto, anche secondo me sulla base di un pregiudizio culturale, di una formazione culturale che evidentemente non è al passo con la mediatizzazione di questa materia, perché poi è molto facile sostenere pubblicamente, fare delle campagne pubbliche, ma bisogna poi dare seguito e bisogna poi fare in modo che effettivamente il meccanismo sia di un certo tipo anche all'interno dei tribunali, come all'interno dei commissariati, come all'interno di tutti i luoghi dove comunque si esercita un rapporto di potere.
Chiarissimo, io ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, ciao.
Ciao.